Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. E abbiamo aperto con questa canzone di Sting, Russians, perché il tema all'ordine del giorno è la guerra e soprattutto come fermare questa guerra. In Italia è partita la raccolta di firme contro la raccolta di firme per un referendum ripudia la guerra. Il titolo di questo referendum non è un titolo scelto a caso, è preso dalla Costituzione italiana, l'articolo 11. Il referendum è partito, quindi è possibile raccogliere le firme in vari modi, ai banchetti, presso gli enti pubblici, ma è possibile anche online con varie modalità. Quindi tutti sono invitati a riflettere su questo tema. I quesiti referendari sono 3 e 2 sono relativi all'invio di armi a un paese in guerra, quindi rispettando il dettato della Costituzione italiana, e uno di questi 2 quesiti è relativo alla possibilità per il governo di decidere autonomamente di inviare armi bypassando il Parlamento. Il terzo referendum è invece relativo al conflitto di interessi nella sanità, quindi introdurre togliere la possibilità di conflitti di interesse nel momento in cui gli enti locali stabiliscono delle leggi relative ai provvedimenti per la sanità. Al momento è possibile dare ai privati, quindi alle parti in causa, la possibilità di decidere sulla legislazione, sulla normativa che li riguarda, e questo provoca dei conflitti, apre la porta a conflitti di interesse spaventosi, soprattutto con le case farmaceutiche, proprio quelle che producono delle cure e dei farmaci estremamente costosi, proprio a causa dei brevetti spesso legati ai brevetti. Quindi l'abolizione della possibilità di i privati possono partecipare alla gestione della sanità ma non decidere sulle leggi che li riguarderanno. Il sito da consultare è www.referendumripudialaguerra.it. È il dettato dell'articolo 11 della Costituzione ed è anche il nome del comitato da noi costituito, dicono gli organizzatori del referendum, comitato guidato dal professor Enzo Pennetta per promuovere il referendum contro la guerra e contro l'invio di armi ai paesi coinvolti in conflitti. Siamo ormai vicini alla guerra nucleare e dobbiamo interrompere questo rischio. La guerra in Ucraina è già costata all'Italia 10 miliardi di euro. Sono soldi che avrebbero potuto essere stanziati per lavoro, pensioni, case, ospedali, istruzione e trasporti. Larga parte del popolo italiano è contraria alla guerra e all'invio di armi, ma la propaganda di TV, giornali e media mainstream spinge in senso contrario. Governo e Parlamento non recepiscono questo sentimento maggioritario del popolo italiano, a cui noi invece vogliamo dare voce. Sii protagonista, firma e fai firmare per questo referendum, che è inattaccabile dal punto di vista giuridico in quanto non finalizzato alla modifica dei trattati internazionali, così come vietato dalla Costituzione, bensì all'ambito della competenza tra governo e Parlamento sull'invio delle armi. Mobilitati contro la guerra, costruisci i comitati promotori. Ricordo, il sito è referendumripudialaguerra.it. E ora ascoltiamo Franco Battiato in Caffè de la Paix.
Dentro il sonno l'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario, un padre di famiglia, per questo in sogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari. Restano i nomi e cambiano le facce, e l'incontrario tutto. tutto può accadere. Com'era contagioso il nuovo il cielo, e c'era qualche cosa in più nell'aria. Caffè della Be, su vieni con me. Devo difendermi da insidie velenose, e cerco di seguire il sacro quando dormo, volando indietro in epoche passate, in cortili, in primavera, le sabbie colorate di un deserto, le rive trasparenti dei ruscelli. Prendere un tè al caffè della Be, su vieni con me. Ancora oggi le renne della tundra trasportano tribù di nomadi che percorrono migliaia di chilometri in un anno, e a vederli mi sembrano felici, ti sembrano felici.
Questo era il Caffè della Pè di Franco Battiato, il Caffè della Pace. Questa pace che dobbiamo perseguire in tutti i modi e alla quale dovremmo poter contribuire. Se non siamo in grado di contribuire, dovremmo veramente astenerci. Le possibilità di favorire negoziati di pace ci sono. E naturalmente non bisogna ostinarsi nella moltiplicazione bellicista che in questo momento invece è stata decisa da governi senza sentire naturalmente i propri cittadini. Ma per quello che riguarda l'Italia, la Costituzione è molto chiara, l'articolo 11 è questo: l'Italia ripudia la guerra, ripudia, quindi si usa proprio questo verbo estremo, di estrema esecrazione proprio nei confronti della guerra, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. E ascoltiamo ora una canzone di Edoardo Bennato. E anche questa poi parla in fondo del tema della guerra. Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.
Se ci ascolti per un momento capirai, lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Problemi dei tuoi guai.
questo era Edoardo Bennato in Il gatto e la volpe. E veniamo ora al tema dell'incentivazione dell'efficientamento energetico degli edifici, quindi sull'onda delle politiche green, l'Unione Europea ha deciso di attuare delle misure estremamente rigide per quello che riguarda gli edifici. Naturalmente è giusto fare qualcosa per l'ambiente, ma più che altro bisognerebbe ridurre l'inquinamento atmosferico, ma sembra che questo sia un tema secondario. Il problema è quello della riduzione della CO2, partendo proprio dal presupposto che la CO2 sia la responsabile di tutti i danni che si stanno verificando al clima, ma questa certezza scientifica non c'è. Mentre c'è una certezza, che è quella dell'inquinamento, che produce dei danni spaventosi alla salute e provoca milioni di morti ogni anno in tutto il mondo, tutte le varie forme di inquinamento. Ma di inquinamento però si parla molto meno, purtroppo, e invece c'è questa lotta senza quartiere alla CO2. E le misure sono veramente terribili e di difficile applicazione, soprattutto per chi ha una casa che non è possibile efficientare dal punto di vista energetico così dall'oggi al domani. Anche il discorso dei pannelli solari in molte case in Italia soprattutto, ma anche qui in Olanda, è praticamente impossibile installare dei pannelli solari per motivi paesaggistici, oppure perché i costi sono estremamente alti e i cittadini i soldi non ce li hanno. Il 90% dei cittadini non ha questa possibilità di efficientare spendendo decine di migliaia di euro, ma le tappe comunque sono state decise e si andrà avanti senza tener conto di nulla. La prima tappa è quella del 1 gennaio 2026, tutti i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà delle autorità pubbliche dovranno essere a emissione zero. E parliamo degli edifici pubblici, quindi uno si chiede: ma ce la faranno tutte queste scuole, tutti questi palazzi? Come faranno? Ecco, come faranno? 1 gennaio 2027 tutti gli edifici non residenziali e tutti gli edifici e le unità immobiliari di proprietà di enti pubblici dovranno raggiungere la classe E, che è una classe, diciamo, abbastanza alta. La classe peggiore, quella della quale fanno parte tantissimi edifici, e soprattutto gli edifici antichi, le case con un tetto, con le tegole, senza coibentazione, ovviamente, sono tutti edifici che si trovano nella classe G. Vabbè, vediamo il prossimo passo. 1 gennaio 2028 tutti i nuovi edifici privati dovranno essere a emissioni zero. Tutti i nuovi edifici per cui sarà tecnicamente ed economicamente possibile, questa è la domanda, dovranno dotarsi di tecnologie solari. Il limite si sposta al 2032 per gli edifici residenziali oggetto di importanti ristrutturazioni. 1 gennaio 2030 tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere la classe E. Quindi grande difficoltà per chi si trova oggi nella classe G e non può installare pannelli solari perché ha un tetto che non regge, oppure perché si trova in una zona paesaggistica con limiti imposti dagli enti locali. Tutti gli edifici non residenziali e tutti gli edifici e le unità immobiliari di proprietà di enti pubblici dovranno raggiungere la classe D. E anche qui bisogna vedere, gli enti pubblici hanno i soldi per fare queste ristrutturazioni? 1 gennaio 2033, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere la classe D. Quindi una classe, un salto di qualità enorme. Entro il 33, parliamo di 10 anni a partire da oggi. 2050, emissioni zero per tutti gli edifici dell'Unione Europea. Vabbè, 2050 ci troviamo già un pochino più in là, e e chissà che cosa succederà. Il 74% degli edifici italiani si trova al di sotto della classe D. Questo vuol dire che tra 10 anni il 74% degli edifici italiani si troverà in una classe illegale. Quindi che cosa succederà ai proprietari di queste case? Beh, probabilmente verranno sfrattati, perché non saranno in grado di pagare l'efficientamento energetico, quindi dovranno svendere la propria casa, e poi chissà dove li manderanno. Li manderanno in un campeggio, cioè va benissimo fare delle politiche per la... Però io direi, facciamo delle politiche per l'ambiente, facciamo delle politiche per ridurre l'inquinamento, che è quello che oggi già uccide milioni di persone. La CO2 rappresenta un pericolo nei modelli climatici, però parliamo comunque di pericolo non immediato per domani. L'inquinamento già da anni rappresenta una gravissima causa di patologie e di morte in tutti i paesi del nord dell'emisfero settentrionale. È così. E perché non facciamo nulla per questo inquinamento? Ci preoccupiamo solo della CO2, che in fondo è un gas non tossico. Riducendo l'inquinamento si ridurrebbe automaticamente anche la produzione di CO2. Però da un lato abbiamo dei modelli di rischio, aumento di temperatura, ma sono tutti modelli, sicurezze non ne abbiamo. Dall'altro abbiamo la sicurezza del danno dell'inquinamento, e che cosa facciamo? Facciamo delle leggi terrificanti che non permetteranno al 74% dei cittadini di poter continuare a vivere nelle proprie case. Quindi questo paradosso è fortissimo. Direi di ascoltarci un po' di musica adesso. Il parto delle nuvole pesanti, e questa è Raggia, che significa rabbia.
We'll be right back.
E questo era Il parto delle nuvole pesanti e la canzone si intitolava Raggia. E Martina Pastorelli è una giornalista e ha fatto un documentario, questo documentario si chiama 12 mesi di pensiero critico, sta girando per l'Italia e è relativo al periodo pandemico, quindi con tantissime interviste proprio sul tema della pandemia, delle misure pandemiche, della vaccinazione, degli obblighi vaccinali, della scomparsa dei fatti riguardo a quello che riguardo proprio all'origine del virus, ma anche ai nuovi vaccini, che poi in realtà non sono dei vaccini, ma sono una specie di terapia genica. Martina Pastorelli intervista varie persone che si occupano di temi diversi, ma sempre su questo tema centrale, e in particolare io vorrei farvi ascoltare l'intervista con Giulia Aranguena. È un avvocato che si occupa di tecnofinanza e di blockchain, e perché Martina Pastorelli ha inserito questa intervista nel documentario? Perché c'è un collegamento tra Green Pass, quindi l'attuazione di questo strumento, e la realizzazione dell'identità digitale. Ascoltiamo l'intervista.
Tutto sommato il Green Pass era legato alla questione sanitaria. Invece possiamo descrivere in termini semplici su quale struttura il Green Pass si fonda e quindi spiegare perché in realtà è uno strumento molto a fisarmonica, molto gestibile, molto multiapplicabile.
La documentazione europea descrive dettagliatamente i meccanismi del Gateway, che è la rete di database e risorse informatiche di cui si è composta l'infrastruttura europea, in ordine sia all'interoperabilità dei certificati e riconoscimento reciproco tra gli Stati membri, definiti come semplici punti di back-end di un'unica rete, sia alla governance crittografica della gestione stessa della rete. Poi c'è tutta la vastissima mole di documenti normativi che ha prodotto il governo Draghi, che da una parte ha anticipato ad aprile del 21 quello che è stato poi a giugno del 21 il regolamento che l'Europa aveva elaborato per l'esercizio del diritto di circolazione all'interno dell'Unione. Poi c'è stato un provvedimento che l'Italia ha preso nell'ambito della fissazione della governance del PNRR e poi un DPCR mostruoso con 8 allegati con cui è stata issata la grande macchina del certificato e delle procedure di rilascio, verifica e rese interoperabili le banche dati dell'anagrafe nazionale, delle anagrafi vaccinali regionali, del sistema tessera sanitaria del Ministero delle Finanze e dell'Economia rispetto al Gateway. Si ricava che sia la struttura comunitaria sia la struttura nazionale che ha fatto l'onboarding sul Gateway europeo sono infrastrutture a chiave pubblica, cioè sono public key infrastructure, sono cioè PKI, insiemi uno portante e l'altro periferico di processi, risorse tecnologiche, protocolli informatici che consentono a terze parti di verificare e farsi garanti dell'identità di un soggetto, oltre che di associare una firma crittografica ad un utente sotto forma di una certificazione attraverso la crittografia a doppia chiave o chiave asimmetrica, una per codificare e l'altra per decodificare. E questa struttura si fonda sulla piena interoperabilità, sia strutturale di rete, sia semantica, cioè del linguaggio con cui vengono espressi le certificazioni.
Quindi vuol dire che è applicabile anche secondo altri criteri, giusto? Da altre autorità?
Interoperabilità da come sbocco, soprattutto l'interoperabilità semantica, che è la capacità di un sistema di leggere e interpretare un certificato verde emesso da qualsiasi emittente e realizzata come? Con una struttura dati comune, una terminologia standard per tutti, un formato neutrale rispetto al contenuto e un consenso comune sul significato del campo dati, allo scopo di garantire che i dati sanitari contenuti in un certificato verde rilasciato dalla Finlandia possa essere letto agevolmente, machine readable, ok, al linguaggio macchine utilizzato anche dagli altri stati membri.
E questa era un'intervista con Giulia Aranguena, avvocato, esperto di finanza, esperto di finanza digitale, tecnofinanza e di blockchain, che stabilisce un collegamento tra l'introduzione del Green Pass e l'identità digitale di cui si sta parlando, praticamente uno strumento che dà la possibilità di avere tutti i dati di un cittadino utilizzati su questa piattaforma e consultabili da parte degli stati, ma anche di terze parti. E il rischio quale potrebbe essere se ci sono tutti i dati, ma sia i dati sanitari, ma potrebbero anche essere i dati bancari, potrebbero essere tutti i tipi di dati. Il rischio è quello dell'utilizzo che se ne può fare. È ipotizzabile, per esempio, in una situazione in cui certi comportamenti venissero considerati come irregolari, come non accettati, persone che esprimono delle idee diverse da quelle del mainstream, che per esempio si oppongono alla guerra o all'invio delle armi. Se tutti i dati dell'identità digitale sono registrati su questa piattaforma, uno Stato potrebbe dire: beh, vabbè, tutti quelli che si oppongono alla guerra, io gli blocco la possibilità, per esempio, di accedere al proprio conto bancario, oppure gli limito la possibilità di spostamento perché li considero pericolosi. Cioè, nel momento in cui si introducono delle censure sulle opinioni, sulla libertà di opinione delle persone, magari introducendo delle nuove emergenze, perché tanto di emergenze ce n'è una ogni giorno, a quel punto c'è un rischio fortissimo di un controllo che poi serva per bloccare la libertà di spostamento, per incarcerare virtualmente le persone, togliergli la possibilità di accedere al proprio conto bancario. Questo in combinazione con il denaro digitale, che pure si vuole introdurre. Quindi stiamo parlando di misure che possono preludere a uno stato di sorveglianza totale, a cui si arriva per gradi naturalmente, però passo dopo passo il rischio è fortissimo, soprattutto in tempi di emergenze. Ora siamo in emergenza perché c'è questo rischio di terza guerra mondiale, e nostro malgrado, perché i cittadini non sono consultati, gli stati hanno deciso, insomma, che loro devono andare avanti su questa linea. Io vi consiglio di vedere tutto il documentario di Martina Pastorelli. Naturalmente si tratta di opinioni, di posizioni, e tutto, su tutto si può ragionare e si può discutere. Nel momento in cui si arriva a una censura delle idee perché non piacciono, perché sono non si allineano con quelle del mainstream, a quel punto la situazione diventa un pochino grave. Beh, direi di distrarci un po' con Colapesce di Martino, Noia mortale.
She said
E questo era Colapesce di Martino in Noia Mortale. E poco fa abbiamo parlato del referendum ripudio alla guerra. Si tratta di tre quesiti, è possibile firmare per 3 mesi in Italia presso i banchetti, presso gli enti pubblici, ma è anche possibile firmare online con varie modalità. I quesiti sono due sono relativi all'invio di armi, uno è relativo al conflitto, osteggiare il conflitto di interessi nella sanità, in particolare per quello che riguarda la normativa che si applica agli enti, ai privati, che in questo modo quindi si decidono da soli le proprie leggi. Sappiamo che questo in Italia è un problema molto grave, perché ci sono dei conflitti di interesse veramente spaventosi. Tanto per citare un esempio, ricordiamo che durante la pandemia Pfizer, quindi la maggiore multinazionale del farmaco mondiale, che ha fatto guadagni stratosferici proprio grazie alla produzione dei propri farmaci anti-Covid, quindi questa Pfizer ha foraggiato vari soggetti con cifre veramente importanti, 131.585 euro all'associazione AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, 243 milioni. Sono delle cifre veramente incredibili. Alla cittadinanza attiva. E questi sono accordi di sponsorizzazione per eventi, donazioni e contributi. Cifre spaventose. 20 milioni alla Fondazione Italiana per il Cuore, 32 milioni alla Federazione delle Associazioni Emofiliaci, 40 milioni alla Fondazione Paracelso Onlus, alla Fondazione Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare 25 milioni, 120 milioni alla Fondazione Umberto Veronesi, 157 milioni rotti alla Fondazione Incontra Donna e 367 milioni 124.093 alla Società di Formazione dei Medici accreditati presso il Ministero della Salute. Sono cifre enormi che sono state date dalla Pfizer a soggetti finanziati, a soggetti privati, a fondazioni. E nel 2018 i finanziamenti del colosso farmaceutico in Italia erano appena 169.000 euro. Nel 2020 e nel 2021 si è superata quota 10 milioni. Sì, quindi le cifre sono veramente incredibili. Ecco il problema anche dei conflitti di interesse, quindi con delle case farmaceutiche che sostengono con queste sponsorizzazioni associazioni di medici oppure associazioni addirittura di pazienti. Ci ascoltiamo Madame, ora la canzone è Nel bene. Il bene nel male, Madame.
Ti ho rivisto dopo tanto, 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 tanto tempo. Come previsto, tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo. Ho cominciato a parlare, mi aspettavo. aspettavo mi mancavi. Invece hai parlato tanto, 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 tanto amore quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine sbottato, hai detto guarda tanto, 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 tanto amore.
Questa era Madame, il bene nel male. E vorrei ritornare un attimo sulla tabella che ho letto poco fa, c'era una virgola, scusate, i numerini erano molto piccoli, quindi ho dato delle cifre sbagliate. E comunque in ogni caso le sponsorizzazioni della Pfizer a soggetti finanziati restano comunque molto alte e è valido il valore della si è superata nel 2020 e nel 2021 la quota di 10 milioni, mentre prima nel 2018 i finanziamenti del colosso finanziario farmaceutico in Italia erano appena 169 mila euro. Tra i destinatari ci sono anche enti e associazioni che poi spingevano per i vaccini, quindi conflitti di interesse alla grande. E tra le cifre che ho dato prima, quindi l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, parliamo di 131.585 euro. Parliamo della Fondazione Umberto Veronesi, 120.000 euro, in contradonna 160.600 euro. Società di congressi scientifici, l'Academy SRL Milano via Aosta, 262.502 euro. Materia prima, 494.341 euro. Executive Congress di Firenze, 321.198 euro. La Dynamics Education, una società di formazione dei medici accreditate presso il Ministero della Salute, 367.100 67.124 euro. Sono cifre comunque molto considerevoli. L'associazione ANMCO Firenze sono medici cardiologi, parliamo di 533.656 euro. Si tratta di sovvenzioni molto alte. Le case editrici, l'editore Journal of Clinical Study, 327.893 euro, il pensiero scientifico editore 103.330 euro. Parliamo comunque di sponsorizzazione, di donazioni molto alte, molto significative, date dal colosso del farmaco Pfizer a associazioni, case editrici, fondazioni che si occupavano tra l'altro anche, che spingevano tra l'altro anche per i vaccini. Quindi il problema dei conflitti di interesse nel mondo del farmaceutico, dei prodotti farmaceutici, è assolutamente reale e non per niente c'è un quesito referendario che tratta proprio questo tema. Siamo arrivati all'ultimo brano in programma per stasera, è 2 di Elodie, e su questa canzone io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi do l'appuntamento al 1° maggio, mercoledì, con la terza puntata del programma musicale La musica e altre storie con David Checchi e la sottoscritta. Grazie ancora dell'attenzione e a presto.
Ma sto periodo non è facile, tu vuoi una donna che e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma già finito male. E se questo ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Baby, miei polmini con gli occhi lucidi, che rumore fa il silenzio alla fine di tutte le nostre telefonate interrotte. Sapessi dirti basta, ma il cuore danza. Per me le cose sono due, lacrime tue, le cose sono due, due, solamente tu, una coltellata ogni parola, solamente io, nei discorsi sulla bocca della gente, forse te lo darti adesso, ma lo rifarei lo stesso, con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore è nato appena. Che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa, ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te, e se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana